Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Laura Silvia Battaglia per questa nuova puntata di Radio 3 Mondo, oggi 3 aprile, una puntata su un tema molto dibattuto, direi soprattutto in altri paesi europei più che in Italia, ma anche in Italia un tema di scottante attualità, e cioè cosa fare con gli orfani, con i bambini dell'ISIS, il gruppo terroristico certamente e tristemente ormai più famoso. Chiaramente è un problema molto vario, molto vasto, lo sollevava un ascoltatore poco fa e quindi di questo anche parleremo, quindi, ma riguarda gli adulti e anche i bambini. E proprio per capire, insomma, anche i governi, oltre che l'opinione pubblica, che domande si fa sul destino degli orfani dello Stato Islamico, abbiamo con noi due esperti. Parliamo con Lorenzo Deklic, esperto di Medio Oriente e di mondo islamico contemporaneo. Buongiorno Lorenzo.
Buongiorno a tutti.
E con Marco Lombardi, direttore di It's Time, centro di ricerca sul terrorismo e sicurezza del Dipartimento di Sociologia dell'Università Cattolica. Buongiorno professor Lombardi.
Buongiorno a voi.
Ecco, io partirei proprio dal professore Lombardi, visto che c'è anche una ricerca da parecchio tempo sul tema del terrorismo e della sicurezza. Cioè, noi abbiamo di fronte una serie di soggetti, alcuni nemmeno erano così adulti, cioè adolescenti, soprattutto queste cosiddette vedove dell'ISIS, che a volte appunto vedove comunque non sono, che hanno fatto una scelta comunque. Su di loro, ecco, ci sono diverse soluzioni che sono di cui si sta discutendo. Si discute di privazione della cittadinanza, come il caso della Shamima Begum, che è un tema oggi anche esso dibattuto moltissimo sul The Times, per la difficoltà di capire come privarla della cittadinanza, se il Bangladesh, che è la sua prima cittadinanza, la sua prima nazionalità, debba occuparsene. E poi ci sono anche questi bambini. Ecco, le chiederei in generale, i governi, parliamo anche soprattutto di Europa, come si stanno posizionando di fronte a questo tema, perché ci sono diverse riflessioni e posizioni in proposito.
Ma direi che non si stanno posizionando, perché il problema è enorme e non viene affrontato con l'efficacia necessaria. Banalmente, cosa stiamo a discutere? Privare o non privare della nazionalità? Con o senza nazionalità il problema resta. Privare della nazionalità ti rassicura rispetto alla sicurezza mancata che potrebbe portarti qualcuno che ritorna? No, che cosa vuol dire? Cioè, stiamo ragionando con soluzioni che non sono adeguate rispetto alla complessità enorme del problema, perché noi dobbiamo tenere in testa una cosa, che quando parliamo di foreign fighter abbiamo in testa i combattenti che sono andati con la cappa a sparare per Daesh, ma il piano di Daesh è stato un piano estremamente articolato che nella sua ultima fase ha proprio cercato di attrarre popolazione. Daesh ha costruito un esperimento sociale che ha portato più di 100 gruppi etnici presenti su quel territorio, ha attratto di proposito famiglie. In questo modo Daesh ha ipotecato il nostro futuro. Noi ci siamo concentrati sullo spazio, il primo gruppo terrorista che controlla uno spazio, ma per la miseria ha controllato il futuro incorporando le famiglie. Questo è il tema, e che ha una diversità nell'affrontarlo di cui non ci rendiamo conto. Noi abbiamo, ho sentito gli interventi poco fa, bambini che sono nati per violenza, che sono appena nati, sono bambini che vivono in una famiglia che ha combattuto, non ha combattuto, era costretto, non lo sappiamo, ma che hanno certe caratteristiche che devono essere considerate per riportarli a casa o mantenerli là. Abbiamo dei bambini, attenzione, che sono stati educati per alcuni anni da Daesh, che hanno eseguito sentenze di morte. Siamo pieni di video con bambini che sparano nella nuca a ufficiali prigionieri, che sono stati educati alla società di Daesh in maniera determinata. Nei confronti di questi si pone un altro problema. Abbiamo donne che volontariamente sono andate, che sono state schiavizzate, che si sono pentite, che non si sono pentite. Allora, parlare di bambini e donne di Daesh di ritorno è un tema troppo ampio e troppo generico, che per essere affrontato in maniera efficace. Per ciascuno di questi tipi devono necessariamente aprirsi risposte diverse. Io non vedo nessuna risposta concreta in questo momento, se non l'utilizzo strumentale di questa gente da parte di chi sta combattendo più o meno Daesh nella guerra siro-irachena, diciamo così, in Iraq, che sta usando questi avanzi di Daesh come strumento di pressione nei confronti di alleanze che si stanno ristrutturando. Però purtroppo non si sta arrivando a nessuna soluzione.
Ecco, tra l'altro, appunto, ricordo che soltanto sulla questione come fare giustizia, soltanto alcuni paesi hanno risposto al rimpatrio dei foreign fighters, qui non si parla appunto di bambini nello specifico, ma di adulti, cioè la Russia, l'Indonesia, il Libano, il Sudan, ma molti altri rimangono in un'altra posizione, immaginando di poter demandare anche alcune scelte ai paesi locali. Ricordo che l'Iraq in fondo questo sta facendo, e in Iraq forse la posizione che si assume è quella più vicina a quella del nostro ascoltatore, che sostanzialmente dice che non c'è nulla da fare, che hanno fatto una scelta e che non si può in qualche modo tornare indietro, sottolineando che i bambini sono stati educati anche ad uccidere. Però su questo tema, per esempio, la Danimarca ha parlato di un progetto di legge in cui si eviterebbe anche a questi bambini che magari hanno una nazionalità danese di rientrare. Allora volevo chiedere a Lorenzo Deklic di affrontare questo tema in particolar modo, cioè è corretto un progetto di legge secondo lei, secondo questo punto di vista, per cui i figli di chi tra virgolette appunto ha sbagliato pagano le colpe dei padri con cittadinanza che non può essere loro data, cittadinanza europea?
Beh, diciamo che più che una legge è una scappatoia legale per mettere la testa sotto la sabbia, evitare di affrontare una problematica che, appunto, come si diceva, è ampia e soprattutto richiede uno studio attento caso per caso, perché i casi specifici sono davvero tanti e tanto diversi. È un tipo di atteggiamento che noi ritroviamo negli anni, nei decenni, a partire dal 2011, che è quello di un po' esternalizzare il problema, no? Rendere esterno il danno, immaginando che poi questa cosa si risolva da sé, quando invece non si risolve da sé. Noi sappiamo che l'ISIS non è la prima espressione del terrorismo islamico in quell'area, ma anche nel mondo, sappiamo che è la seconda o la terza, ecco, e qui il problema appunto non è fare una legge e una norma, cambiare addirittura un codicillo della Costituzione come vorrebbe fare la Danimarca, ma il problema è iniziare a incontrare il problema dalla testa e non dalla coda, per evitare che si ripeta anche la situazione che si è ripetuta. Quanto poi in specifico alla questione dei bambini, penso qui si tratti proprio di un fatto di umanità, ecco, che il bambino sia stato indottrinato in maniera pesante, abbia partecipato anche a cerimonie o esecuzioni macabre e così via dicendo, o che il bambino sia semplicemente il figlio di una moglie, diciamo, dell'ISIS che non ha avuto questo tipo di indottrinamento, si tratta sempre di bambini, e su quello diciamo almeno la civiltà giuridica nostra non dovrebbe derogare mai.
Ecco, queste sono questioni naturalmente sulle quali sarà opportuno interrogarsi in grande profondità. Costanza Spocci, sono certa che sono interventi da parte dei nostri ascoltatori.
Sì, moltissimi, arrivano al 335-5634-296 e anche sulle nostre reti sociali. Marco da Pisa ci scrive: il pentimento di Shamima Begum mi sembra poco credibile e molto strumentale. Dovrebbe essere sottoposta a giudizio come si fece con i conniventi del regime nazista. E poi altri ascoltatori ci dicono che togliere la cittadinanza europea ai terroristi ISIS, uomini e donne, è la cosa da fare. La seconda chance della signora Begum è quella di continuare a vivere nell'ex califfato, mai più farli tornare in Europa. Però poi ci chiedono anche, questa è una domanda rivolta a Marco Lombardi, ci chiedono che risposta specifica allora ci vorrebbe per bambini, donne e uomini che devono rientrare in Europa.
Ecco, Marco Lombardi, giro a lei, professore, questa domanda. Sì. Abbiamo un'idea specifica di un'azione in questo senso?
Come ho detto, No, io sono molto crudo, io credo che in fin dei conti i governi stiano aspettando che la maggior parte dei problemi si risolvano da soli là. Ecco perché stanno procrastinando le prese di decisione, non solo perché è difficile, perché ogni caso merita attenzione nel quadro di una irrinunciabile categoria giuridica che fa forte le nostre civiltà, sottolineiamo anche questo, ma dietro c'è anche questa attesa che potrebbe risolvere un po' di problemi, perché, come ho sottolineato, è estremamente complessa, non c'è una soluzione per uno, c'è un orientamento per tutti che è la nostra civiltà giuridica, ma una soluzione di giurisprudenza che va affrontata caso per caso. Mi spiace, ma credo che solo questa possa essere la situazione, la soluzione adeguata. Non dobbiamo neanche cadere trappola, ripeto, delle strumentalizzazioni che verranno fatte dal punto di vista politico delle relazioni internazionali di questa gente che per ora vaga come fantasma apolide in qualche modo, o auspicabilmente apolide, diciamo, vaga per quei deserti.
Certamente vedremo se poi si tratterà di vedere una cosiddetta Norimberga irachena. Io ringrazio ancora una volta i nostri ospiti, Lorenzo Declic e Marco Lombardi. Radio 3 Mondo si chiude.